Eccoci qua, ben ritrovati Ottoliner, benvenuti a questa nuova puntata di Mondoscina, bella cicciona cicciona, perché ovviamente, diciamo, mentre non si può dire certo che gli altri fronti si placano, però in qualche modo, diciamo, si stabilizza un po' la situazione, non c'è, insomma, grossi scoop quotidiani, invece il fronte cinese continua a stupirci sempre e c'è appunto una lunga sequela di rapporti bilaterali tra appunto triangolazioni con la visita di Blinken in Cina, poi la visita, avevamo già parlato della visita di Scholz in Cina che appena tornato a casa, poi c'è stato l'episodio abbastanza intrigante dell'arresto di 4 spie cinesi di cui poi insomma vi diremo qualcosa, in più c'è appunto l'annuncio della visita a partire dal 5 maggio, dopo 5 anni di assenza di Xi Jinping in Europa, con appunto anche una roadmap abbastanza particolare, perché andrà in Francia, poi in Serbia e poi in Ungheria. Ecco, io non so quanto ai francesi faccia piacere essere messi insieme a questi altri due paesi, ma sono in realtà tutte zone di tensione rispetto, diciamo, a un po' di cose che ci siamo detti in passato, anche di lettura un po' diversa, anche di interessi strategici diversi nei confronti della Cina, ma in generale nei confronti, in qualche modo possiamo dire, del modello di sviluppo, anche se forse, diciamo, è un po' un termine un po' eccessivo, nel senso che implica troppe cose, però insomma la tensione è palese. Però partirei appunto dal fatto di cronaca ultimo, a cui ho dedicato un pochino anche il pippone di ieri mattina, mi sa, ora non so quando esattamente andrà in onda questo, però insomma di martedì mattina, che è la visita appunto di Blinken in Cina, che è estremamente interessante, probabilmente più per quello che non dice che per quello che dice in qualche modo, ma ce lo facciamo spiegare da Davide un attimo. Buongiorno Davide, buongiorno Francesco.
Ciao, ciao a tutti. Sì, la visita di Blinken è stata letta come una sorta di ultimatum che Blinken ha consegnato alla Cina, e i due punti che sono emersi maggiormente, non solo nei giorni che Blinken ha passato in Cina, ma anche nei media, e mi riferisco ad esempio ad una indiscrezione che aveva riportato il Wall Street Journal in riferimento alla possibilità che gli Stati Uniti sanzionassero le banche cinesi, soprattutto quelle banche che si occupano di transazioni commerciali tra la Cina e la Russia per quanto riguarda non le armi, perché anche Blinken ha ribadito che la Cina non sta vendendo, fornendo armi alla Russia, ma per quanto riguarda il cosiddetto materiale a doppio uso, quindi quelle cose che vengono usate sia nel settore civile e sia nel settore militare. Cioè, sostanzialmente stiamo parlando del normale commercio tra la Cina e la Russia, e uno dei punti di questo ultimatum era proprio questo, cioè il fatto che la Cina debba smettere questo commercio di questi dispositivi, di insomma tutto ciò che può essere anche utilizzato dall'industria bellica, perché secondo gli Stati Uniti l'unico motivo, diciamo, per cui la Russia ancora resiste nella sua guerra in Ucraina dipende da questo commercio con la Cina. Il secondo punto dell'ultimatum invece ha a che fare con la sovracapacità, quindi anche di questo ne abbiamo parlato ampiamente nell'ultima volta, ma anche voi sul canale, e quindi l'idea che la Cina debba cambiare le politiche industriali, perché questo nella lettura statunitense può portare a rischi di sovracapacità e quindi a crisi, perciò la Cina deve cambiarla. Ecco, questi sono i due punti che Blinken ha sottolineato maggiormente, e in una visita che poi ha toccato anche altri punti. Quindi adesso guardiamo un attimino che cosa ha detto Blinken, poi vediamo la risposta cinese, perché mi sembra particolarmente interessante e dà l'idea che per la Cina la relazione Cina-Stati Uniti in qualche modo è un punto di svolta, nel senso che c'è un cambiamento strutturale che occorre che gli Stati Uniti recepiscano, se no difficilmente si può parlare di interessi particolari. Ma comunque, partendo da Blinken, abbiamo detto appunto la questione delle armi alla Russia e della sovracapacità, però si è parlato anche delle tensioni nelle Filippine, quindi la questione di Second Thomas Shoal, e anche questo è un punto che si è surriscaldato nelle ultime settimane, anche per il patto di mutua difesa tra Giappone, Stati Uniti e Filippine. Poi c'è la questione medio orientale, e quindi il rischio dell'espansione del conflitto in Medio Oriente, e anche su questo Blinken ha detto alcune cose interessanti, tra cui il fatto che c'è stata una comunicazione abbastanza fitta tra Cina e Stati Uniti prima e dopo l'attacco dell'Iran a Israele, quindi ciò che è accaduto una decina di giorni fa, 2 settimane fa, E qua Blinken ha in qualche modo riconosciuto che la Cina abbia avuto una posizione importante nel calmierare la tensione, quindi nella prevenzione dell'escalation la Cina ha giocato un ruolo, almeno quanto dice Blinken, che peraltro ha riconosciuto anche la stessa cosa per quanto riguarda la Russia e l'Ucraina, e quindi il fatto che il ruolo della Cina abbia evitato l'utilizzo di armi nucleari, almeno questo è ciò che ha detto Blinken, che poi ha toccato altri temi, su quello antidroga, la commissione congiunta sul lavoro antidroga, e quindi la questione del fentanyl. Anche qui Blinken in qualche modo ha riconosciuto che da quando è stato aperto questo tavolo la Cina ha fatto dei progressi, diciamo, nel rintracciare quelli che sono i punti dal quale proviene la droga e i precursori del fentanyl. E questo è ciò che Blinken ha detto durante la sua conferenza stampa. Peraltro gli hanno fatto anche alcune domande scomode, un giornalista della BBC gli ha chiesto quale fosse il senso di chiedere alla Cina di non commerciare materiale a doppio uso con la Russia quando gli Stati Uniti direttamente e apertamente forniscono armi a Israele per quello che sta succedendo a Gaza, insomma, se non ci fosse una sorta di doppio standard in questa richiesta. Però se questa è la richiesta statunitense, è interessante vedere come la Cina ha costruito la sua risposta nel corso dell'ultima settimana, partendo da quello che è stato un articolo del Global Times, scritto alla vigilia dell'arrivo di Blinken, in cui in questo articolo già in qualche modo si definiva come ultimatum quello che Blinken stava per portare alla Cina. E il Global Times ha introdotto una metafora che poi si è affermata nel corso dei vari incontri diplomatici, cioè l'idea della camicia e del primo bottone. Così è suonata la metafora, una metafora semplicissima, nel senso che quando metti una camicia bisogna mettere prima il primo bottone messo bene, perché se sbagli quello poi sbagli anche tutti gli altri. E ironizzando su questa metafora, Global Times diceva che in 20 ore di volo Blinken aveva tutto il tempo necessario per abbottonare bene il primo bottone prima di atterrare in Cina. E secondo Global Times il primo bottone da allacciare, cioè il prerequisito, diciamo così, per poter avere delle relazioni diplomatiche buone, feconde e stabili, è la conoscenza congiunta, lo sviluppo di una conoscenza congiunta, qualcosa del genere, che è il primo dei cinque pilastri che Xi Jinping aveva indicato a San Francisco tra in quel momento in cui aveva incontrato Biden, quindi l'idea che occorre che gli Stati Uniti riformulino in qualche modo la loro visione che hanno sulla Cina per evitare di surriscaldare con accuse continue la relazione bilaterale. Ecco, questo è ciò che il Global Times ha riportato, e la metafora del primo bottone poi è venuta fuori anche nell'incontro tra Wang Yi, quindi il ministro degli esteri cinese, e Blinken, dove nuovamente Wang Yi ha parlato del primo bottone, indicando che però la cosa più importante in questo momento è capire se la relazione tra questi due stati è una relazione di partenariato oppure una relazione di rivalità. Cioè, capiamoci apertamente, siamo rivali o siamo partner, perché se siamo una cosa allora ci comporteremo in un modo, ma se siamo rivali allora ci comporteremo da rivali anche noi sostanzialmente. E poi vabbè, Wang Yi ha sottolineato anche le solite linee rosse, quindi soprattutto la questione di Taiwan, indicata come la linea rossa, la prima delle linee rosse da non superare, quindi un richiamo insomma ad evitare formule tipo due Cina o una Cina più un Taiwan, e sostanzialmente attenersi a quello che è il principio di una sola Cina che gli Stati Uniti formalmente sostengono, e i tre comunicati congiunti sino-statunitensi che affermano che Taiwan è un territorio della Cina. E poi la questione del primo bottone appare in tutta la sua complessità nell'incontro tra Xi Jinping e Blinken, dove nuovamente il presidente cinese torna a parlare dei cinque pilastri, dei cinque obiettivi, delle tre condizioni, insomma, le varie formule cinesi, sostanzialmente sottintendendo che non è il momento di parlare di interessi particolari, ma è il momento di parlare di principi generali. Un po' quell'idea che si diceva all'inizio, cioè il fatto che le relazioni tra Cina e Stati Uniti siano arrivate sostanzialmente a un cambiamento strutturale, dovuto anche al fatto che questi due paesi hanno cambiato il loro ruolo nel mondo, e sappiamo ad esempio il ruolo degli Stati Uniti come arsenale della democrazia, quanto sia diventato critico da un lato per la difficoltà, diciamo, dell'industria statunitense di essere realmente un arsenale, e dall'altro lato per la difficoltà degli Stati Uniti di mantenere quello che è il libero commercio, che sappiamo quanto i trattati di libero scambio siano diventati scomodi per gli Stati Uniti. Pensiamo alla questione del framework dell'Indo-Pacifico, dove non si è arrivati ad un trattato di libero scambio, perché sono trattati che porterebbero poi l'industria a spostarsi altrove, non solo in Cina, ma anche in altri luoghi dove il costo del lavoro è ancora più competitivo, e quindi il sud-est asiatico, e tutta la questione dell'Indo-Pacifico. Ecco, gli Stati Uniti non sono più quell'arsenale della democrazia a difesa del libero scambio centrato su Washington, perché rischiano di non avere più un arsenale efficiente per fare questo, e soprattutto questa visione del libero scambio non è qualcosa, non è una formula alla quale gli Stati Uniti credono con lo stesso trasporto di alcuni decenni fa. Contemporaneamente però la Cina è diventata l'opposto, perché se gli Stati Uniti non firmano questi accordi, beh, la Via della Seta ha dimostrato di essere invece un veicolo per la firma di accordi di libero scambio. La questione dei BRICS, la questione della banca dei BRICS, tutte le varie organizzazioni multilaterali alla quale la Cina è finita per partecipare in questi decenni, rivelano anche per la Cina un cambiamento nella postura. Insomma, è evidente che dal lato cinese il messaggio principale sia questo, cioè rendiamoci conto che al momento, che non è il momento di parlare di questi interessi particolari, e soprattutto forse non è più il caso che gli Stati Uniti vengano in Cina ad elencare le loro accuse e a sperare che i loro interessi vengano messi in cima all'agenda. No, non è così, tutti i paesi hanno i loro interessi, e occorre un attimino riformulare le basi della relazione, il famoso primo bottone, ecco, e bisogna farlo bene, perché altrimenti sbagliare tutti quanti gli altri vuol dire sostanzialmente arrivare ad uno scontro frontale.
Chiaro. No, io cioè, secondo me è assolutamente fondamentale, rischio di ripetermi, ma secondo me insomma è un passaggio appunto epocale, nel senso che sostanzialmente anche dalle in particolare, insomma, cerco di seguire sempre Foreign Affairs e il Council on Foreign Relations, perché negli anni appunto si è rivelato, diciamo, un po' il think tank più influente in assoluto in qualche modo, e sostanzialmente dove il quadro che emerge è quello proprio del definire veramente la guerra mondiale, proprio esplicitamente, nel senso l'invito degli ultimi articoloni editoriali importanti è stato quello a considerare, da un lato, cioè da un lato c'è il tema della costruzione della NATO globale che abbiamo affrontato più volte, quindi non c'è più il discorso degli accordi militari degli Stati Uniti con il blocco europeo da una parte, con alcuni attori dell'Indo-Pacifico dall'altra, cioè il tentativo è proprio di andare verso una NATO globale, quindi diciamo un'alleanza, io la chiamo l'internazionale imperialista, no? In qualche modo, che è un unico esercito che ha un'unica testa, anche riformando, no, le catene di comando in maniera proprio nei dettagli. Lo abbiamo visto ad esempio col sistema di comunicazione venduto a Taiwan, con appunto la trilaterale con Giappone e Filippine, e il concetto di AUKUS Plus, no? AUKUS, diciamo, è una NATO on steroids, nel senso dove è proprio la catena di comando è proprio ancora più saldamente tutta in testa agli Stati Uniti, che vuol dire semplicemente, in uno scenario di guerra, di risposta, di emergenza, gli Stati Uniti decidono anche per gli altri eserciti, sostanzialmente decide un po' così, cosa da cui era rimasto escluso il Giappone, ora si va in quella direzione lì anche, no, col Giappone, nel senso, proprio siccome uno degli equilibri fondamentali post seconda guerra mondiale era sostanzialmente io Stati Uniti mi riarmo e sostengo la spesa di questo riarmo, tra l'altro con i soldi vostri per i meccanismi di dominio del dollaro eccetera, e in questo modo impedisco proprio sia al Giappone che alla Germania, no, i due grandi sconfitti della seconda guerra mondiale, di riarmarsi, diciamo, quindi l'equilibrio è questo: ci sono i nostri eserciti, sono cose distinte, ma il vostro è talmente piccolo che non pone un problema strutturale di sicurezza. Siccome questa cosa qua oggi non è più sostenibile nell'ambito di questo frame della guerra della NATO globale contro quello che definiscono sempre più appunto un blocco unico, che fondamentalmente, no, sono i quattro stati canaglia dell'ordine internazionale, che sono appunto Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, che ormai mettono sostanzialmente, dicono, vanno affrontati come un unico problema, cioè no, non sono, sono più fronti di un unico problema. All'interno di questa cosa qua, oggi c'è la necessità di far riarmare la Germania e il Giappone, che sono quelli appunto che negli ultimi 2 anni hanno fatto i progetti più grandi, no, di riarmo, anche perché parlando sempre di percentuali di PIL, insomma, avendo, essendo la seconda e terza economia del mondo, ovviamente diciamo un aumento di un 1% di spesa militare sul PIL sono 50 miliardi a botta, ecco, non è che sono bricioline. All'interno di questa cosa qua, però appunto vanno riportati dentro una dipendenza ancora più estrema, no? Dagli Stati Uniti, cioè quindi una catena di comando ancora più chiaramente in mano, no? La stanza dei bottoni chiaramente in mano a Washington, e quindi questa cosa della visita di Blinken è un pochino andare lì, fare l'ultimo tentativo in qualche modo di dire colleghiamo questa puttanata, perché poi come è stata il frame all'interno di cui si muove questa storia dell'overcapacity è veramente una puttanata, che non vuol dire che la Cina non sia un paese mercantilista e quindi commercialmente e strutturalmente anche tra virgolette aggressivo, no? Perché lo è, cioè nel senso strutturalmente esporta, cioè c'ha la bilancia commerciale chiaramente, no? In attivo, soprattutto se poi ci levi, no? La parte energetica delle materie prime, quindi se rimane al manifatturiero ovviamente è un paese mercantilista, però tra l'altro è un paese meno mercantilista del Giappone e della Germania, tra l'altro, e all'interno di questo è dire in qualche modo noi ti concediamo ancora degli spazi, potremmo concedere ancora degli spazi di manovra per il tuo mercantilismo in cambio di sfaldare questo che noi oggi vediamo come blocco unico, no? E all'interno di questa cosa qua io ci riconduco anche un po' la tensione appunto in cuore all'Europa, cioè, nel senso le pulsioni contrastanti in Europa tra un pezzo di classe, ma proprio all'interno dei singoli paesi. Infatti poi volevo chiedere questo a Francesco per il caso tedesco in particolare, no? Proprio nemmeno un paese contro, c'è anche la dialettica di una strategia nazionale contro un'altra, ma all'interno degli stessi paesi proprio una dialettica tra fazioni e gruppi di interessi diversi, tra chi appunto pigia sull'acceleratore di questo percorso di creare la NATO globale, quindi diciamo siamo soltanto braccia armate di questa internazionale imperialista, e dall'altro invece chi cerca in qualche modo, perché penalizzato nell'immediato, no? Dal punto di vista economico, come possono essere le imprese tedesche ad esempio, cerca quindi diciamo una via alternativa o comunque insomma di non schiacciarsi completamente su questa traiettoria. E su questa appunto c'è tutta la sequenza di fatti: Scholz che va in Cina e viene attaccato ferocemente diciamo da un pezzo di sua di mezzi di produzione del consenso strettamente in mano alle oligarchie invece che sono più, no, transnazionali tipo politico, insomma, che è proprio la voce diciamo degli interessi statunitensi in Europa. E il ritorno di Scholz a casa con il fatto dell'espie, e ora appunto il viaggio di Xi Jinping in Europa a cercare in qualche modo, proprio Bloomberg, il titolo di stamattina di Bloomberg era Xi cerca di creare un cuneo, no? Tra alcuni pezzi d'Europa e gli Stati Uniti. Cosa ne pensi, France? Qual è il tuo, insomma, la tua ricostruzione?
Ma guardando diciamo al continente europeo ci sono diverse linee di faglia, no? La prima, che è quella meno evidente, la faglia tra Stati Uniti e Europa continentale. La meno evidente, però, diciamo, qui chi ci ascolta invece è abituato a questo tipo di ragionamento, cioè la guerra nel cuore dell'Europa con appunto diciamo l'esplosione della guerra ucraina sta determinando le condizioni per le quali nei fatti a pagare il prezzo di questa crisi è l'Europa, e c'è un vantaggio diciamo diretto e immediato da parte americana. Quindi questa è una linea di faglia, la meno evidente diciamo a livello di massa, ma questa è una linea di faglia. Le altre sono ovviamente quella tra i paesi dell'Europa dell'Est, non in senso strettamente geografico, diciamo i paesi più russofobi e in crescita, in questo ovviamente la Polonia gioca oggi un ruolo principale, e la vecchia Europa, e questa è una linea di faglia di cui parlava Bush Junior ai primi anni 2000, no? La vecchia Europa, la nuova Europa contro la vecchia Europa, e c'è una linea di faglia oggi evidente, ne hai parlato anche molto bene nel video con con l'economista, dove parlavate della, diciamo, del
con
piano
Alessandro
Lecce. Con Volpi, cioè una linea di faglia tra Francia e Germania, che nei fatti c'è sempre stato, no? Il meccanismo antagonismo-cooperazione tra i due paesi, no? L'asse franco-tedesco, che però vede enormi elementi di scontro, e poi c'è una faglia che praticamente spacca i vari paesi, perché poiché l'Europa viene investita, almeno questa è una cosa che mi sembra abbastanza evidente, cioè da meccanismi di finanziarizzazione molto spinti rispetto al passato, c'è tutto un pezzo dell'elite economica e politica che risponde a questo processo di finanziarizzazione, che è completamente separata dagli interessi nazionali. E poi c'è ovviamente un pezzo invece delle elite europee che appunto rispondono non a interessi nazionali o a interessi concreti. Pensiamo alla von der Leyen, no? L'abbiamo detto più volte, è tedesca, ma niente a che vedere con Schäuble, che era insopportabile, odioso nella trattativa con la Grecia, ma era appunto una trattativa dove lui voleva disegnare un'Europa centrata sulla Germania e sulla difesa degli interessi della Germania a costo appunto di mandare al macello la sanità in Grecia, ma rappresentava un interesse nazionale. La von der Leyen praticamente rappresenta più gli interessi americani che non quelli né europei né tedeschi. Dentro queste linee di faglia, appunto, diciamo così, le grandi potenze nel mondo provano a fare la loro partita. Abbiamo più o meno detto quello che è l'atteggiamento appunto degli Stati Uniti. È chiaro che a questo punto anche la Cina prova a giocare la sua partita, trovandosi un terreno più arretrato rispetto al passato. Noi per anni abbiamo sentito il discorso pubblico cinese parlare sempre, come dire, dell'interesse, no, dell'Europa unita, di un rapporto con l'Europa, con un'Europa forte che si emancipava, che giocava, diciamo così, una partita in proprio, che quindi poi significava anche un'Europa maggiormente autonoma rispetto agli Stati Uniti. Diciamo che da questo punto di vista c'è stato decisamente un passo indietro. E allora ovviamente la Cina lavora e ragiona, come dire, in maniera bilaterale con i paesi. E ha accolto il cancelliere Scholz praticamente pochi giorni fa e prepara la visita di Stato di Xi Jinping in Francia, e poi in altri due paesi, tu dicevi Macron non sarà contento di essere associato a questi due, che sono l'Olanda, che sono l'Ungheria e la Serbia, che storicamente e oggi l'Ungheria in Europa hanno delle posizioni molto più, diciamo così, dialoganti con quelli che vengono considerati paesi competitor come la Cina o addirittura paesi nemici come la Russia. Il rapporto della Serbia con la Russia è storico, culturale, lo conosciamo bene. Diciamo così, l'Ungheria di Orbán, per interessi nazionali ovviamente, però sicuramente in Europa rappresenta una voce diversa rispetto all'unisono, all'unisona campana che vede appunto continuare questa.
Ricordiamo sempre che oltre, diciamo, al rapporto abbastanza privilegiato di Orbán con Putin, c'è appunto anche la questione proprio degli investimenti diretti cinesi in Ungheria, che sono, è il primo recipiente di investimenti diretti cinesi al momento, no, con la costruzione della grande fabbrica di CATL, no, credo sia la
batteria
BYD, è CATL o BYD, comunque insomma.
E non è un caso, cioè questi paesi che, diciamo così, dal punto di vista industriale e economico sono ovviamente, tra virgolette, meno forti rispetto alla Germania o alla o alla Francia e anche rispetto magari all'Italia, hanno costruito una politica di attrazione degli investimenti che è stata, diciamo così, che ha portato dei frutti maggiori che non appunto quelli millantati in Italia o che appunto si cercano di fare in altri paesi. Germania, diciamo, io ho semplicemente letto due articoli sulla vicenda della, no, questa famosa vicenda delle spie, eccetera. Non so, sono molto perplesso di questa questione. Intanto
ci dici le due informazioni di base, perché secondo me non se ne...
Allora, le due informazioni di base sono queste. Praticamente al rientro del viaggio di Scholz in Cina, praticamente sono state arrestate alcune persone in Germania accusate di essere praticamente al soldo dei servizi segreti cinesi, tra cui questo cinese con passaporto tedesco, che è l'assistente parlamentare di un parlamentare di Alternative für Deutschland. Però io ho letto un articolo all'epoca sul Sole 24 Ore e tutta una cosa un po' strana, no? Perché questo era appunto cinese di origine tedesca, con passaporto tedesco, che va a Dresda e lui si presenta ai servizi tedeschi offrendo servigi, ma non viene preso in considerazione perché è possibile doppio giochista. Cioè, una persona così, io immagino, adesso non conosco questo mondo, uno così viene iperattenzionato dal primo momento. Il fatto che, diciamo così, scoppi l'arresto, l'eventuale poi prigionia, eccetera, proprio al ritorno del cancelliere tedesco dalla Germania, questa cosa, al di là della vicenda giudiziaria, che ovviamente non conosco e vedremo come evolverà, ma puzza troppo di uno scontro interno alla Germania, che è poi evidente in tanti altri paesi, non solo appunto alla Germania, nel rapporto da avere rispetto al rapporto appunto con la Cina e con gli altri paesi. La Germania è quel paese nel quale alcuni esponenti dell'esercito hanno preso delle posizioni di critica aperta alla strategia nazionale, che è poi la strategia europea, che è poi la strategia americana, rispetto alla Russia. Cioè è evidente che c'è un dialogo che, come dire, disarticola completamente la classe dirigente di quel paese rispetto alle scelte strategiche del paese, appunto alle scelte strategiche della Germania. E questo è il dato che emerge in maniera più evidente. E dentro questa dialettica si inserisce Macron, dove prova lui, da un lato sulla vicenda russa, ci ricordiamo sin dal primo momento, lui ha sempre, diciamo così, giocato a fare un po' il più uno, no? Adesso è quello che dice le truppe di terra in Ucraina, eccetera, ma era quello che fino al giorno prima era l'unico leader europeo che praticamente teneva il filo diretto con Putin. Oggi prova in qualche modo a presentare la Francia come il paese, come dire, più affidabile nei rapporti con la Cina e si gioca, diciamo, tutte le sue carte anche dal punto di vista scenografico, per cui farà la cena all'Eliseo, porterà Xi Jinping ai piedi dei Pirenei dove andava da bambino a trovare la nonna e tutti questi aspetti che, diciamo, fuori dal linguaggio diplomatico significano: voglio costruire un rapporto anche personale con il capo di un paese che reputo essere importante e strategico per la Francia. Quindi in qualche modo tutte queste vicende ci parlano di una disarticolazione interna all'Europa e interna ai vari paesi nel rapporto da avere appunto con la Cina da un lato, ma sostanzialmente nel rapporto, diciamo, quali relazioni internazionali costruire in un mondo che è così caratterizzato da una progressiva militarizzazione e contrapposizione, come ci raccontava Davide appunto nell'atteggiamento di Blinken negli Stati Uniti. Quindi si va verso un innalzamento del livello di scontro. E questo è il modo in cui oggi le classi dirigenti europee stanno in qualche modo reagendo, il che è abbastanza è abbastanza problematico, perché si vede che non c'è una linea strategica che sia condivisa non solo a livello continentale, ma praticamente neanche a livello dei vari paesi che poi sono i paesi cardine appunto dell'Unione Europea.
Tra l'altro ricorderei come appunto ulteriori tassellini di questo protagonismo francese anche la recente visita con tutti gli onori, lunghissima, dettagliatissima, di Macron in Brasile, e quindi questo asse con Lula molto interessante. Ricorderei il fatto che appunto la tensione con gli Stati Uniti nella gestione, no, della rimodulazione con le proteste e le rivolte anticoloniali nel Sahel, che quindi hanno visto, insomma, fino a alcuni proprio a pensare che fosse in qualche modo opera degli Stati Uniti. Io non penso sia possibile ovviamente metterla in questi termini qui, però sicuramente riflettevano un'altra tensione proprio strategica. E poi appunto, come diceva Francesco, questo dualismo tra l'impostazione, no, la cosa che abbiamo approfondito appunto tra l'impostazione di Mario Draghi, molto più orientata, diciamo, ad attrarre i capitali finanziari dei grandi fondi statunitensi, mentre l'impostazione alla Letta, insomma, che è proprio deriva direttamente, diciamo, dagli interessi strategici francesi, a costruire un monopolio, insomma, un blocco dei campioni continentali della finanza nostra, ecco, in qualche modo ritagliandosi uno spazio di autonomia strategica. Visto che abbiamo parlato, e chiudiamo su questo, di investimenti diretti cinesi, appunto c'è un bel po' di roba di carne al fuoco, nel senso, ovviamente, di supercapacità, di sovracapacità. C'è stata questa questione qua, in qualche modo, che diventa sempre più interessante, di quanto anche i grandi campioni occidentali siano abbastanza ormai dipendenti da tante soluzioni tecnologiche cinesi, con ad esempio l'accordo, no, di Tesla proprio di ieri, immagino, non so ora a che livello sia, insomma, comunque l'accordo tra Tesla e BYD per lo sviluppo delle macchine a guida autonoma. E sempre nel versante automotive c'è la questione, appunto, che riguarda direttamente l'Italia, di questo tanto chiacchierato dialogo tra il governo italiano e in particolare Dongfeng, che è uno dei giganti dell'automotive cinese, per eventuali investimenti in Italia. Ricordiamo che c'erano già stati dei rumors in passato per quello che riguarda Leap Motor, che è l'azienda cinese di cui Stellantis è diventata la principale azionista, e si parlava appunto di un ruolo di Leap Motor a Mirafiori, proprio nelle catene che in questo momento sono chiuse e lo rimarranno, no, chiudono forse fra pochino, e rimarranno chiuse per un bel periodo d'estate, proprio in conseguenza al fallimento commerciale anche della Fiat 500 e all'interruzione della produzione dei veicoli elettrici della Maserati. E quindi volevo capire un attimino se Francesco ci sapeva dire qualcosa di più di questa eventualità di investimenti diretti cinesi da questo punto di vista qua in Italia, che ricordiamo, diciamo, è stato un tema anche nella campagna elettorale statunitense, quando appunto Trump, che è appunto noto per essere, diciamo, il più aggressivo, vantarsi di essere il più aggressivo di tutti nella guerra commerciale contro la Cina, che però ha detto: se però vogliono venire a investire direttamente qui e creare posti di lavoro negli Stati Uniti, ben vengano, io non ci vedo niente di male.
Ma in realtà questo è un piccolo giallo, nel senso, sulla stampa italiana sono uscite molte notizie su questa questione, no? Addirittura recentemente era uscita fuori la notizia che pare che della partita fosse anche Paolo Berlusconi, fratello appunto del Silvione Nazionale, con tanto di quote, insomma, il Corriere della Sera aveva, diciamo così, rilanciato questa notizia. Io però al momento, diciamo, vedo due aspetti. Il primo è che sui media cinesi non è che di questa cosa se ne parli, eppure secondo me sarebbe un tema, come dire, di grande interesse, ma al momento non c'è, diciamo così, non c'è grande notizia. Ora, per carità, questo non vuol dire, nel senso che se il giornalismo in Europa funziona molto anche dal punto di vista dare gli scoop, eccetera, invece magari il giornalismo in Cina funziona molto quando c'è la notizia, si forniscono tutti i dettagli, diciamo così, l'amore per il retroscena non è proprio nelle corde appunto dei giornalisti in Cina. Quindi potrebbe essere questo. Però al momento, diciamo, noto che non c'è molto, non ci sono molte notizie da questo punto di vista. Dall'altro lato, ripeto, Xi Jinping va in Ungheria e va in Serbia, dove appunto ci sono investimenti cinesi diretti forti che sono cresciuti negli ultimi anni, mentre appunto in Italia sono calati, e sono calati perché soprattutto, insomma, guardiamo gli ultimi 3 anni, cioè da quando c'è stato Draghi c'è stato un ricorso massivo all'utilizzo del Golden Power su ogni attività che potesse potenzialmente riguardare la Cina. A questo si aggiunge tutta la vicenda Pirelli, che anch'essa è in parte scandalosa, perché sostanzialmente si sono fatti saltare i patti sociali che erano stati fatti all'inizio appunto con il partner cinese. L'impressione invece è che appunto l'Italia venga vista con un occhio, come dire, come un paese dove è alto il rischio per un investitore cinese, piuttosto che un paese China friendly, dove è utile andare a investire perché c'è un ritorno immediato da diversi punti di vista. Cioè la cosa che più mi sembra evidente ad oggi è proprio questo, cioè l'Italia che perde la possibilità di giocare una partita di primo piano, e quindi continuiamo a restare legati un po' a un'immagine stereotipata del bel paese, dove magari i cinesi vengono perché vogliono visitarla, però diciamo più legata all'immagine del turismo che non all'immagine del partner industriale. Poi spero di sbagliarmi e sarò contento di cospargermi il capo di cenere qualora appunto Dongfeng dovesse aprire, perché tra l'altro si parla dell'utilizzo dello stabilimento di Grugliasco, che in Italia significa tante cose, cioè perché quello è lo stabilimento che praticamente gli Agnelli, gli Elkan in qualche modo hanno praticamente mandato a morire. Quindi riprendere quello stabilimento, riportare la produzione a Torino sarebbe una cosa assolutamente positiva, e sono contentissimo, come dire, di sbagliarmi, ma al momento non vedo segnali in questa direzione concreti, al di là dei rumors giornalistici.
Davide, l'ultimo giretto tuo e poi ci si saluta.
Sì, per inserirmi nella questione dello scontro tra Cina, Unione Europea e le varie faglie, può essere interessante anche ciò che è accaduto la settimana scorsa con quei raid che ci sono stati in Europa su un'azienda cinese in particolare, ma è qualcosa che segue altre dinamiche simili. E martedì scorso ciò che è accaduto è accaduto in Polonia, nei Paesi Bassi, e riguarda la Nuketech, che è una filiale della Tsinghua University, quindi dell'università cinese, ed è gestita dal figlio di Hu Jintao, l'ex presidente. Ed è sostanzialmente una società di gestione di prodotti per l'ispezione della sicurezza, quindi stiamo parlando di scanner, raggi X, varie apparecchiature di questo tipo. E c'è stato è piuttosto affermata, nel senso che i suoi strumenti sono stati utilizzati nelle varie Olimpiadi, negli Expo, anche nell'Expo di Milano, negli aeroporti, anche se non sbaglio. È un'azienda che era a volte entrata al centro delle polemiche per i contatti con il Partito Comunista Cinese, quindi alcuni paesi occidentali già la guardavano con un certo sospetto. Però diciamo l'escalation è arrivata martedì scorso, quando c'è stato questo raid in cui sono entrati. Il raid è avvenuto ai sensi del regolamento sui sussidi esteri, che è uno strumento piuttosto recente di cui l'Europa si è dotata per controllare insomma la concorrenza, e quindi il rischio di distorsione del mercato da parte di attori che vengono sostenuti da stati esteri. Però questo strumento, che c'è già da alcuni mesi, ma di fatto è sempre stato utilizzato solo contro aziende cinesi, fino ad arrivare a questo vero e proprio raid in cui sono entrati nelle sedi di questa azienda per sequestrare computer, per sequestrare documenti, e quindi per cercare delle prove per questi sussidi che dovrebbero sostenere dall'esterno questa azienda. E l'azienda chiaramente ha negato, poi vedremo come proseguirà le cose. È stato particolarmente forte, diciamo, l'intervento, tanto che alcune voci anche all'interno dell'Europa hanno parlato di qualcosa piuttosto borderline rispetto a ciò che la legge e il regolamento consentirebbe di fare. Ma prima di arrivare a questa cosa di Nuketech, la stessa cosa era accaduta, anche se con una magnitudine minore, sempre su filiali europee di giganti cinesi, soprattutto in riferimento alla nuova energia, quindi al settore solare, al settore elettrico, insomma, tutti quei settori di cui sappiamo la Cina essere leader. E se aggiungiamo questo che è accaduto martedì a ciò che è accaduto mercoledì, quando è stato annunciato l'avvio di un'indagine sugli appalti di dispositivi medici, in questo caso è l'opposto, cioè l'accusa è che la Cina non stia favorendo i suoi attori interni nell'acquisto di dispositivi medici, quindi sfavorendo attori esteri, tra cui anche gli attori europei, ed è cominciata un'indagine su questo aspetto in un contesto in cui l'industria cinese del settore è cresciuta parecchio. Ho letto che secondo alcuni osservatori è sostanzialmente già la seconda al mondo, quindi la prima gli Stati Uniti, la seconda è la Cina nella produzione di dispositivi medici, e l'Europa è terza. Secondo altri osservatori invece questo sorpasso non è ancora avvenuto, ma con ogni probabilità arriverà quest'anno, quindi è un altro settore nel quale la Cina in qualche modo ha superato l'Europa, la sta superando, e si agisce, ecco, con quella preoccupazione, con quello spirito protezionista, ecco, così la Cina ha definito questa sequenza di eventi, sia quello di martedì e quello di mercoledì. La Camera di Commercio cinese in Europa ha dato appunto questa definizione, cioè un'Europa protezionista che cerca in qualche modo di limitare un commercio che secondo la Cina, secondo le aziende cinesi, è lecito. Secondo l'Europa invece c'è sempre l'accusa di sussidi, l'accusa di distorsione del mercato, l'accusa di sovraccapacità e tutto quello di cui abbiamo parlato.
Chiarissimo, chiarissimo. Con questa chiudiamo. Vi ricordo gli appuntamenti di Multipopolare per questa settimana. Il 1° maggio, che appunto forse la pubblichiamo anche dopo il 1° maggio, quindi semmai è già passato, insomma, se nel caso la pubblichiamo prima del 1° maggio, il 1° maggio siamo all'Aria, al mitico 1° maggio di L'Aria, organizzata dagli amici dell'associazione La Rossa, che è un presidio di resistenza popolare incredibile nella profonda provincia pisana. E poi il 3 maggio siamo a Modena, il 4 maggio siamo a Bologna, e poi i prossimi, quelli della prossima settimana, ve li comunicherò più avanti. Comunque, insomma, accorrete numerosi. Per ora il tour di Multipopolare sta andando molto bene, stiamo creando una bellissima comunità di cui siamo super orgogliosi, e soprattutto stiamo cercando di creare un gruppetto, cioè vari gruppetti regionali che possano arrivare tutti insieme per il G7 che si terrà in Puglia dal 13 al 15 giugno, che secondo me è un appuntamento politico fondamentale, che insomma deve diventare un po' il cuore della politica italiana di quest'estate, la capacità di mobilitazione in quel campo lì, perché appunto è in quel consesso lì che si tenterà ulteriormente di stringere il cordone della NATO globale in guerra contro il resto del mondo, e quindi diciamo dobbiamo farci trovare vigili e attivi. Grazie mille a Davide, grazie mille a Francesco, ci rivediamo la prossima settimana, e buona giornata, buona serata, quel che l'è, a tutti gli ottoliner. Ciao, 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 ciao.
Ciao, ciao.